Buongiorno a voi.
Allora, io partirei proprio da Enough is Enough, cioè lo slogan, diciamo, che riassume le ragioni delle proteste che a macchia di leopardo sono scoppiate in tantissime città degli States a seguito dell'assassinio di Floyd. Ho guardato tra l'altro il video uscito qualche ora fa, diciamo più o meno ieri, in cui si montavano le varie inquadrature dei video girati dai passanti rispetto a quello che non si può altro che definire un brutale omicidio da parte delle forze dell'ordine, con questi quattro sbirri completamente a schiacciare il corpo di Floyd, e con Chauvin che è rimasto appunto con il suo ginocchio sul suo collo anche nel momento in cui l'uomo ha perso coscienza ed è poi andato in arresto cardiaco. Ci terrei a impostare la chiacchierata con te cercando di sfatare però un po' questa narrazione che poi dilaga sempre quando si tratta di violenza sbirresca, delle cosiddette mele marce piuttosto che degli esaltati, perché anche nel caso di Chauvin sono partite un po', diciamo, le immagini, che il tam-tam di immagini con lui vestito da suprematista bianco piuttosto che con cappellini inneggianti appunto al suprematismo bianco, come se diciamo la matrice di questa violenza fosse da identificare unicamente nel suo supposto estremismo rispetto appunto ai dettami di un suprematismo che invece di fatto è strutturale. Quindi la violenza sbirresca è sistemica e dipende dall'organizzazione appunto della società e non certo semplicemente dal singolo individuo. Vorrei quindi chiederti di partire appunto da uno sguardo di questo tipo per darci qualche dettaglio rispetto proprio a quali siano le strategie di violenza sbirresca messe in campo negli Stati Uniti, ad esempio legate a dispositivi di profiling razziale, e che nesso abbiano a livello globale, ad esempio nel legame con tattiche e tecniche di addestramento che vengono fornite dai servizi e dalle forze armate israeliani.
Ah, sì, intanto hai detto correttamente strutturali. La violenza da parte delle forze dell'ordine negli Stati Uniti è strutturale ed è profondamente di discriminazione razziale. Se dovessimo dare un'occhiata anche a quel video, quello che colpisce di più è quel "non riesco a respirare". È un'espressione che purtroppo è ricorrente sistematicamente nelle repressioni violente sia delle manifestazioni, ma ovviamente anche di come le forze dell'ordine o la Guardia Nazionale si strutturano i suoi interventi, particolarmente con categorie reali, insomma categorie sociali, categorie che vengono discriminate giorno per giorno, in cui ovviamente la componente razzista, xenofoba è centrale. Quel "non riesco a respirare" è un'espressione che purtroppo ricorre anche nei video di violenze che vengono riprodotte a livello strutturale, non soltanto ovviamente negli Stati Uniti. Ovviamente dicevi delle mele marce, le mele marce non sono un problema soltanto statunitense, è un problema che riguarda le forze dell'ordine di buona parte dei paesi tra virgolette a struttura democratica. Quel "non posso respirare", vorrei ricordare che è l'espressione di Cucchi quando, dopo i pestaggi sistematici che riceve nel sistema carcerario italiano, sistema carcerario dove le violenze vengono riprodotte, e non vorrei dimenticare quel "non riesco a respirare" delle giovani italiani e stranieri repressi alla G7 di Genova 20 anni fa. Per cui, ripeto, è una situazione strutturale e, come giustamente dicevi, dipende anche dal tipo di formazione, se possiamo chiamarla così, direi, di lettura educativa a cui vengono sottoposte le forze dell'ordine a livello internazionale. Sicuramente un modello di tipo organizzativo, di tipo repressivo, di tipo di controllo sociale è il modello israeliano. Israele riproduce giorno per giorno queste forze armate e forze di polizia che hanno contestualmente due funzioni: una funzione tra virgolette di difesa di Israele, dei confini israeliani rispetto all'esterno, che poi si tramuta giorno per giorno nella penetrazione criminale e nelle guerre rispetto a tutti i paesi dell'area medio orientale, ma si riproduce all'interno di Israele e nei territori occupati rispetto alla repressione sistematica, razzista, xenofoba che viene fatta rispetto alla popolazione palestinese, non soltanto di chi abita Gaza o West Bank, ma anche alla popolazione araba palestinese, cittadina israeliana, che è quella che subisce esattamente quel tipo di modello di controllo, di repressione, di violenza che poi porta all'omicidio. Rispetto agli Stati Uniti, un dato, dicevi ci sono le mele marce, non c'è nessuna mela marcia perché lo scorso anno, rapporto di Amnesty International, sono stati un migliaio i cittadini statunitensi uccisi durante operazioni come quella che abbiamo visto in questi giorni a Minneapolis, e guarda caso, se poi controlliamo le origini, ci accorgiamo che nella stra maggioranza dei casi si tratta di popolazione afrodiscendente, popolazione nera. Questa dimostrazione che non soltanto le operazioni sono di repressione di tipo socio-economico, cioè una polizia armata in modo neoliberista per garantire ancora il gap tra chi detiene la ricchezza e chi giorno per giorno viene privato dei diritti elementari al lavoro, all'acqua, alla sicurezza sociale, ma che ha anche una discriminazione razziale. Discriminazione razziale che la vediamo riprodotta anche nelle operazioni di polizia o dell'arma dei carabinieri del nostro paese. I decreti sicurezza, l'emergenza poliziesca del Covid-19 ha riprodotto in scala nazionale quel tipo di modello di controllo e di repressione in cui, guarda caso, ovviamente è la popolazione migrante, i richiedenti asilo, gli immigrati sfruttati nelle campagne che diventano il primo obiettivo delle forme di repressione e di violenza da parte delle forze dell'ordine. Qualche giorno fa i collettivi di Padova hanno mostrato una esercitazione fatta dalle forze di polizia che aveva, guarda caso, proprio come obiettivo la repressione sistematica dei migranti che operano nella regione del Veneto.
Senti,
l'ultimo passaggio. Sì,
concludi pure, scusami.
No, volevo dire che anche questo a volte sembra tutto casuale, sembra tutto un incidente, ma quanto è strutturale, quanto ci si è preparati a questo modello. Io vorrei ricordare che nel 1999 la NATO ha prodotto un documento strategico che chiedeva ai paesi membri di questa alleanza di riconvertire buona parte delle forze armate e degli addestramenti proprio per un problema che riguardava le operazioni urbane, e mettono una data particolare, 2020, era l'anno considerato in cui le rivolte sociali sarebbero scoppiate a livello globale, ovviamente non nel sud del mondo ma direttamente in Occidente, negli Stati Uniti, nei paesi europei, proprio perché siamo nel 99, si prevedeva che tutta una serie di riforme strutturali dell'economia eccetera avrebbero prodotto sempre più poveri e dunque sempre più conflittualità sociali. A questo le forze armate andavano preparate per operare direttamente all'interno delle aree urbane, non in Iraq, non in Afghanistan, ma direttamente a casa nostra.
Ci sarebbe da aggiungere, cioè, volevo aggiungere che c'è questo punto medio effettivamente tra l'Italia e gli Stati Uniti, che è la Francia, dove si può fare il caso delle BAC. Ci senti?
Sì, scusami.
Sì, no, dicevo che si può fare il caso della Francia e delle brigate anticriminalità che appunto importate dalla guerra d'Algeria vengono riutilizzate all'interno del tessuto urbano proprio per placare e per controllare le zone di periferie, di banlieue.
Esattamente, e anche la stessa cosa viene riprodotta nel nostro paese. Noi sempre abbiamo pensato alle missioni internazionali all'estero soltanto per difendere gli interessi dei gruppi economici, delle transnazionali italiane in alcune aree geografiche. È questo l'obiettivo delle missioni, ma le missioni sono diventate un grande laboratorio, un grande poligono in cui le forze armate a rotazione, i reparti d'élite si addestrano particolarmente nelle operazioni urbane italiani di cui parlavo poco fa, ma soprattutto in operazioni di controllo delle folle, di repressione di manifestazioni. Basta dare un'occhiata a quelle che vengono definite le missioni internazionali più neutre in Kosovo, in Libano, in Corno d'Africa, missioni dove tra l'altro l'Italia opera da decine di anni, ci accorgiamo che sistematicamente le esercitazioni che vengono fatte dalle forze armate hanno simulate vere e proprie attività di contenimento o di repressione di manifestazioni. Dunque, forze armate che vengono addestrate all'estero a questo, pronte a ritornare con la loro professionalità a essere inserite attraverso strade sicure, attraverso sempre più decreti di sicurezza che consentono alle forze armate ormai di agire in modo indisturbato nel controllo dell'ordine pubblico e anche nell'intervento repressivo di attività tra virgolette illegali. Ovviamente questo consente a quel tipo di modello che abbiamo visto a Minneapolis.
E si può immaginare un organismo, questa volta globale, omologo a quello che era le scuole delle Americas negli anni 70, che appunto addestrava a reprimere
Ce l'abbiamo in casa, stavolta non ce l'abbiamo a Panama, la scuola di addestramento repressivo alla tortura dei paesi del cono sud dell'America Latina. Ce l'abbiamo a Vicenza, all'interno di una struttura che si chiama Caserma Chinotto, che è gestita dall'Arma dei Carabinieri italiana e che ha proprio la funzione di formazione delle polizie militari di buona parte dei paesi del continente africano, del Medio Oriente e dell'Asia a quelle che sono le operazioni di contenimento e di repressione sul fronte interno. Oggi è l'Arma dei Carabinieri, tra l'altro attraverso un accordo direttamente fatto con l'esercito statunitense, che guarda caso a Vicenza ha una delle principali strutture a livello mondiale, proprio ha questa funzione di operazione. Ma non è soltanto l'Arma dei Carabinieri, la polizia italiana ha un ruolo determinante, perché abbiamo i documenti che provano che perlomeno già dal 2010 è stato firmato un accordo di cooperazione con le forze di polizia israeliane nello scambio di informazioni di intelligence, ma soprattutto in quelle che sono le operazioni sporche che vedono Israele oggi come un paese guida a livello mondiale.
Trovo assolutamente puntuale questo nesso, diciamo, tra politiche imperiali e militarizzazione interna, in particolare nei contesti urbani, che ricordava in questi giorni su diciamo le pagine del Guardian anche lo storico Cornel West, che è appunto uno storico militante afroamericano, e quindi questo nesso mi sembra assolutamente inseparabile. Ti chiederei anche di fare un commento su in che modo, a livello, adesso Adriano ricordava appunto una storia di lunga durata rispetto a queste strategie di controinsorgenza e controguerriglia che appunto a livello anche globale, in particolare durante la guerra fredda, hanno visto, come dire, sperimentare delle forme di repressione nei vari cortili statunitensi e di altre appunto potenze imperiali. Ti chiederei il ruolo, diciamo, anche dell'11 settembre e della tematica del terrorismo all'interno di queste riconfigurazioni, diciamo, di strategia dell'ordine.
Ma allora, un aspetto veniva ricordato poco fa rispetto alla campagna violenta coloniale della Francia in Algeria. Quel modello è stato fondamentale anche nella trasformazione della gestione delle forze di polizia e dell'ordine, dei controlli di repressione. Io penso quello che ha rappresentato anche nello studio delle torture del XXI secolo, torture che poi sono state, tornando all'11 settembre, sperimentate in grandissima massa rispetto ai prigionieri che venivano sequestrati in modo illegale e portati nei vari lager, da Guantanamo a varie strutture dove venivano fatti scomparire. Quel tipo di modalità di repressione e di tortura intelligente, tra virgolette, vede proprio la sperimentazione massiccia della Francia. A questo è seguito l'esperienza della guerra in Vietnam. La guerra in Vietnam è stato un grande laboratorio non soltanto di violenza, dell'uso di sperimentazioni di armi di distruzione di massa come il napalm, eccetera. È stata fondamentale anche quella per trasformare le forze di polizia nelle attività di intelligence, di repressione e di violenza. Non è un caso che coincide quella fase con una delle fasi più violente delle repressioni, per esempio, della popolazione afrodiscendente negli Stati Uniti d'America, che poi porterà nel 68 alla morte di Martin Luther King. Per cui non è un caso che veramente torniamo di 70 anni indietro. L'11 settembre ha rappresentato...
Scusa se ti interrompo prima di attaccare con l'11 settembre, ma mi sembra molto interessante questo tuo collegamento con la guerra in Vietnam, anche perché la strategia del pazzo, come è stata chiamata, insomma, quella che è adottata da Nixon durante la guerra in Vietnam e dopo e in seguito, e secondo me insomma, si può stabilire un parallelismo con la politica interna di Trump.
Non so. Credo che ci sia stato un percorso. Allora, anche su questo io non criminalizzerei Trump. Cioè, Trump non è che è esattamente l'espressione più volgare di un modello strutturato nelle forze armate e nelle forze di polizia degli Stati Uniti. Io parlavo, per esempio, della Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale si struttura dal punto di vista del doppio uso, cioè di proiezione all'esterno, capace di intervenire in qualsiasi scacchiere internazionale a portare la guerra, ma che ha una enorme capacità di portare la guerra a casa propria, cioè di controllare il territorio e di determinare le forme di repressione. La Guardia Nazionale credo che sia uno degli esempi particolari di strutturazione del modello di repressione, di modello di controllo delle forze e dell'ordine negli Stati Uniti, a cui poi si costruisce, e se mi consenti c'è anche un altro aspetto, ecco, su cui forse c'è un passaggio nuovo rispetto al passato, che contemporaneamente, e Israele è stato un modello, contemporaneamente a questa strutturazione si è aperta alla privatizzazione, alla aziendalizzazione del sistema di controllo dell'ordine pubblico, modello israeliano e che è stato particolarmente riprodotto negli Stati Uniti e che oggi vede accanto alle forze dell'ordine, alla Guardia Nazionale, tutta una serie di polizie private o polizie che ricevono contratti dai dipartimenti, eccetera, che hanno proprio la funzione di repressione, e buona parte di quei morti di cui parlavo poco fa rientrano in questo modello di aziendalizzazione. L'Italia, tra l'altro, ci sono pezzi delle forze armate in cui spingono e ritengono che bisogna accelerare anche in questo senso in un'aziendalizzazione del controllo dell'ordine pubblico, che già purtroppo avviene, perché tutta una serie di sistemi di controllo che oggi vengono riprodotti nelle nostre piazze, dall'uso dei droni alla videovigilanza a tutta una serie di sistemi cyber che ti permettono ormai di controllare giorno per giorno vite, vengono di fatto attribuite, assegnate con contratti miliardari al complesso militare industriale a proprietà private. Ecco, credo questo che sia un aspetto nuovo e che probabilmente giustifica anche il fatto che questa violenza, che è strutturale, che è antica, giorno per giorno viene riprodotta in una dimensione molto più vasta, molto più drammatica e molto più globale.
Sì, trovo, sarebbe stato uno dei punti che avrei voluto toccare, proprio questo dell'alleanza tra forze dell'ordine e, diciamo, aziende private, capitale privato, anche relativamente proprio agli ultimi fatti statunitensi. Sappiamo anche, al di là, diciamo, del complesso industriale, diciamo, più in generale, specificamente ad esempio Amazon con le telecamere installate alle varie porte di casa per ricevere i pacchi, sta fornendo ad esempio un sistema di sorveglianza chiaramente capillare e diffuso, che va a innestarsi assolutamente nelle varie strategie di contenimento e repressione. Quindi si spinge ulteriormente, diciamo, in più avanti il complesso, appunto, che va a fornire dispositivi, appunto, repressivi nelle mani di fatto dello Stato. Riprenderei solamente un attimo il punto precedente relativamente all'11 settembre e al antiterrorismo, perché appunto sappiamo che a pochi mesi dagli attentati proprio dell'11 settembre rappresentanti delle forze dell'ordine americane si sono recati proprio in Israele per le prime lezioni ufficiali di addestramento, e quindi ti chiederei un attimo di parlare di che cosa comportavano questi addestramenti e che cosa si intendeva per antiterrorismo e in che modo questo può essere rilevante per comprendere quello che sta avvenendo oggi.
E allora è chiaro che l'11 settembre del 2001 ha rappresentato un momento di legittimazione di tutta una serie di interventi di tipo giuridico, per esempio negli Stati Uniti, attraverso una serie di norme che hanno ridotto enormemente gli spazi di agibilità democratica e che hanno invece garantito forme di controllo sociale. A questo non poteva non mancare una ricostruzione di un network, di una rete internazionale di intelligence innanzitutto, ma che aveva soprattutto le funzioni di estendere i controlli sociali su ovviamente non il terrorismo, perché quando gli Stati Uniti vanno in Israele o quando gli Stati Uniti fomentano accordi con l'Arabia Saudita, col Qatar, gli Emirati Arabi eccetera, non fanno altro che rafforzare l'internazionale del terrore, per cui ovviamente è esclusivamente strumentale, ma questo ha consentito di fatto un network, uno scambio di un'accelerazione nello scambio di intelligence e di informazioni che tra l'altro non definisco assolutamente paritario. Quando gli Stati Uniti si affidano a Israele e affidano a Israele non soltanto la formazione di buona parte delle forze di polizia o della Guardia Nazionale o di alcune polizie private, ma forniscono tutta una serie di dati di intelligence che poi vengono elaborati dai sistemi, dai servizi segreti che hanno un ruolo determinante di connection col capitale privato o con l'accademia israeliana, non è detto che queste informazioni ritornino tra virgolette agli Stati Uniti. Lo stesso avviene nei rapporti bilaterali tra Italia e Israele. Oggi Israele rappresenta una potenza sovranazionale che centralizza le informazioni e che ovviamente gestisce secondo le logiche, secondo le direttive che il sionismo xenofobo razzista implementa ovviamente non soltanto in Medio Oriente, ma che riesce di fatto ad avere anche un ritorno direttamente negli Stati Uniti, perché non è un caso che uno degli alleati più forti del trumpismo, della violenza strutturale di questo sistema, sono buona parte delle leghe che si moltiplicano giorno per giorno di riferimento sionista e che hanno un ruolo determinante intanto nel sostegno diretto politico, militare e industriale di Israele, ma che hanno un ruolo determinante anche nel controllo interno delle politiche economiche degli Stati Uniti d'America.
Quindi questo per ribadire che le tecniche di profiling razziale e la stessa tecnica dello strangolamento tramite la pressione del ginocchio sul collo non hanno niente di accidentale, ma fanno parte appunto di tattiche di addestramento assolutamente strutturali a livello globale. Ti chiederei ancora un ultimo commento invece sulla questione proprio delle armi. Siccome appunto stanno uscendo dei commenti rispetto a come l'attuale situazione di rivolta in corso negli Stati Uniti stia di fatto trainando la vendita di armi negli Stati Uniti e in qualche modo anche spingendo alla rielezione di Trump alla Casa Bianca, ti vorrei appunto chiedere un commento sulla questione proprio della distribuzione di armi all'interno della società e di come si inserisca all'interno di questo quadro di cui stiamo parlando.
Ma è proprio qualche giorno fa è stato pubblicato un rapporto che analizza il trend del complesso militare industriale di chi produce negli Stati Uniti principalmente armi leggere, Colt, fucili, mitragliatori eccetera. Potrebbe sembrare paradossale nell'esplosione della violenza dello Stato, nella violenza di difesa di chi viene represso giorno per giorno, uno potrebbe pensare che a questo punto bisognerebbe disarmare, imporre il disarmo delle forze dell'ordine. Invece questo non sta accadendo negli Stati Uniti, ancora una volta come era accaduto in passato quando si sono accelerati i processi di conflitto sociale, razziale, economico, eccetera, ancora una volta la risposta da parte degli Stati Uniti d'America e dei cittadini statunitensi è quello di andare al supermercato e comprare armi, armarsi, ed ecco l'esplosione in borsa delle società che nelle ultime giornate hanno ottenuto utili inimmaginabili. è una risposta, anche questa strutturale, ripeto, non è una novità nel sistema statunitense, ha una funzione perché, e credo che lo legali, credo che anche questo possa essere un tipo di lettura, di interpretazione molto interessante. Io credo che verrà strumentalizzato ulteriormente dall'establishment di Trump. Ci troviamo ormai a qualche mese dal rinnovo della presidenza degli Stati Uniti d'America. Io credo che la risposta, il bisogno tra virgolette di sicurezza indotto dai media statunitensi, dalla falsa narrazione che viene fatta rispetto alle cause sociali dei conflitti negli Stati Uniti, è il dovere della repressione violenta, quasi un diritto degli Stati Uniti, io penso che verrà focalizzato, verrà utilizzato dall'establishment di Trump, un Trump che era dato già per sconfitto, ma che invece tenterà di utilizzare, come del resto fa parte anche questo del sistema strutturale di questo paese, utilizzi i conflitti all'esterno, cerchi di inventarti un nemico di volta in volta, perché questo ti permette di consolidare attorno a te un consenso e poterti presentare di fronte all'elettorato e poter tentare ancora una volta di vincere.
Senti, è arrivato nel frattempo un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che chiede: è ancora corretto parlare di controllo sociale o è più puntuale parlare di livelli differenziati di guerra? Le teorie militari da decenni parlano del fronte bellico nei nuovi scenari urbani, quelli considerati caldi. Il nemico anomico degli stati è meno identificabile e militari e polizia hanno una linea non più netta.
Condivido perfettamente quando dicevo che il progetto NATO del 99 pone il problema che ormai il nemico non ha. Il nemico può essere non soltanto il terrorista esterno, il nemico ce l'ha in casa, il nemico può essere il gruppo sociale che lotta per la difesa dell'acqua pubblica, il nemico può essere chi lotta per una ridistribuzione della ricchezza. Questo nemico produce conflitto sociale, a questo conflitto sociale ti devi preparare con forme di controllo, con forme di repressione, con forme di violenza che sono ovviamente molto più articolate di quelle che conoscevamo in passato, in cui ovviamente lo Stato concede sempre più spazi, sempre più risorse finanziarie e umane al privato, al complesso militare industriale privato, e ovviamente questo moltiplica gli attori e moltiplica, secondo me, le possibilità di violenza, di repressione, di omicidio, di strage, come quelle che stanno accadendo in queste settimane.
Assolutamente, poi c'è da dire, ma ne parleremo nella diretta che seguirà a questa, c'è la questione della composizione sociale, anche in qualche modo inedita, che si sta manifestando all'interno dei riot di queste settimane e che è legata anche a una situazione come dire di estremizzazione di una certa condizione strutturale di sfruttamento e di repressione legata che è venuta, come dire, i cui nodi sono venuti al pettine anche all'interno della pandemia globale. Antonio, noi ti ringraziamo moltissimo del tuo intervento e sicuramente ci sarà modo di risentirci per continuare ad approfondire queste tematiche. Un saluto
e a voi, buon lavoro.